Nulla sembra più semplice e naturale dello scorrere uniforme e costante del tempo. Eppure non è così. La scienza ci insegna che il mondo spesso non è come ci appare a prima vista. Il cielo, per esempio, non è solo sopra la nostra testa, ma anche sotto di noi. La Terra non sta ferma, ma gira. Due gemelli possono rincontrarsi e scoprire di avere età diverse l'uno dall'altro. Oggi, infatti, la fisica teorica ci insegna che il tempo ha una struttura diversa da quella che ci è familiare nella nostra limitata esperienza quotidiana. Anzi, addirittura che al livello più fondamentale del mondo, il tempo non esiste proprio. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci ha fin qui insegnato la scienza sul tempo. E lo facciamo con il primo dei tanti ospiti di questa seconda puntata del nostro giardino dedicata a questo mistero insondabile, il fisico Antonio Masiero, vicepresidente dell'Istituto Italiano di Fisica Nucleare.
Il tempo ha proprio radicalmente cambiato la sua fisionomia nel corso dei secoli. Siamo passati da una visione che è quella newtoniana, che è la visione con cui noi cresciamo, diciamo, fin da piccoli, cioè la visione di questo grande, immenso teatro, diciamo, assoluto, costituito dai tre assi spaziali, quindi dalle dimensioni dello spazio e da questa linea del tempo. Ecco, questa visione grandiosa di Newton, una visione che ha permesso poi a Newton di trovare le leggi che regolano la meccanica, quindi il movimento, se vuole, di tutti gli oggetti, in particolare la legge della gravitazione universale. Questa grandiosa visione prevede che ci sia questo teatro immutabile, assoluto, del tutto indipendente da che cosa si svolge dentro questo teatro e da chi lo osserva. Ecco, attenzione che questi sono due concetti molto importanti, cioè è un teatro assoluto, non dipende da chi osserva ciò che succede dentro questo teatro e non dipende da ciò che avviene dentro il teatro. Questa linea del tempo è una linea del tempo che continua, assoluta, del tutto indipendente da ciò che circonda, diciamo, ciò che sta dentro questo teatro.
Il primo colpo inferto a questa visione newtoniana, a questa linea del tempo assoluta, indipendente da ciò che succede e che di fatto è la nostra, è del 1905, con la teoria della relatività ristretta, con la quale Einstein scopre che non esiste una simultaneità assoluta. Due punti che si sovrappongono, cioè che avvengono nello stesso istante, non devono essere descritti come simultanei da chiunque nell'universo. Einstein si rende conto che il tempo può scorrere a diverse velocità e che dunque non può essere lo stesso per tutti, non è un ente universale, non esiste il tempo nel senso di un tic-tac universale, esistono i tempi. E arriva a questa scioccante rivelazione scoprendo una relazione nascosta tra il tempo e lo spazio. Capisce che esiste un profondo legame fra il movimento nello spazio e lo scorrere del tempo. In parole povere, se aumenta uno, diminuisce l'altro. Cioè, il tempo scorre più lentamente per la persona che si sta muovendo. Ma perché non lo sperimentiamo alla nostra velocità? Perché sulla Terra l'impatto del moto sul tempo è così piccolo da non essere percepito. L'effetto però può essere materialmente misurato. Bastano due orologi atomici e un jet. Uno lo si fa volare col jet e l'altro lo si lascia a terra. Confrontando i due orologi si scoprirà, cosa che è stata fatta, che i due orologi non sono più sincronizzati. Certo, la differenza è solo di qualche centinaia di miliardesimo di secondo, ma dimostra che il moto influenza lo scorrere del tempo. Insomma, è la teoria della relatività generale, che è stata verificata più e più volte, ora sempre più evidente grazie alle tecnologie sofisticate. Ancora Antonio Masiero.
Qui la visione veramente fa un salto poderoso perché Einstein nella relatività generale ci fa capire che spazio e tempo non sono solamente relativi all'osservazione che viene fatta, ma sono essi stessi relativi, dipendono da ciò che avviene dentro. Sarebbe come se il teatro di cui parlavamo prima fosse un teatro che cambia a seconda della compagnia che recita, a seconda della commedia che si recita dentro questo teatro. Il teatro, ma proprio i muri del teatro, il teatro stesso cambia fisionomia. Vuol dire che spazio e tempo derivano dal contenuto di materia e energia dell'universo, non sono entità assolute indipendenti da ciò che avviene all'interno dell'universo.
Il passaggio dal tempo rigido e assoluto, ipotizzato dalla meccanica classica di Newton, a quello elastico e relativistico, scoperto da Einstein, ha comportato lo sconvolgimento della fisica. La teoria generale della relatività ha messo in luce l'abbinamento di spazio e tempo in una stessa struttura geometrica. Uno spazio-tempo che si incurva, che si piega sotto il peso della materia e dell'energia, oltre che della forza di gravità. Più grandi sono queste ultime e più lento lo scorrere del tempo. Come ci spiega il fisico Carlo Rovelli del Centro di Fisica Teorica di Luminini, pressi di Marsiglia, esperto di gravità quantistica.
Einstein diceva che è come se fossimo immersi in un mollusco, in un immenso mollusco. Invece di pensare a una tavola fissa che è lo spazio e il tempo che passa, bisogna pensare a una cosa morbida che si muove dentro cui siamo, e questo è lo spazio-tempo, la cui struttura è determinata da delle equazioni. Questo ancora si riesce a capire, è uno spazio-tempo curvo, questo vuol dire che da qualche parte il tempo è più veloce, da qualche parte il tempo è più lento, lo spazio non è come quello della geometria che abbiamo studiato a scuola, ma si incurva, un po' come la superficie di una sfera.
Che si riesca a capire, certo, per un fisico è scontato, meno per dei non addetti ai lavori come quasi tutti noi. Di fatto, anche se non ce ne accorgiamo, a pian terreno di un grattacielo il tempo scorre meno velocemente che in cima, perché vicino al suolo la gravità è più grande. Se viaggiassimo vicini a un buco nero, l'effetto della gravità sarebbe enorme. Dal momento che si formano quando una stella collassa, i buchi neri hanno una forza di gravità immensa, addirittura miliardi di volte quella della Terra. Se qualcuno ci vedesse viaggiare vicino ad uno di essi, vedrebbe il nostro tempo rallentare drasticamente. 2 ore in orbita intorno ad esso potrebbero equivalere a 50 anni sulla Terra. E una volta rientrati sul nostro pianeta, ci ritroveremmo nel futuro, con le persone invecchiate di 50 anni, mentre noi avremo solo un paio d'ore in più, come succede in molti film di fantascienza, come nel recentissimo Interstellar. Ma anche per i fisici non è tutto così chiaro, anzi, difatti, nell'ultimo secolo sono state elaborate 2 grandi e importanti teorie che però non si riesce a conciliare. Quella della meccanica quantistica, che studia la composizione della materia a livello delle particelle elementari, dove il tempo funziona per lo più così come lo conosciamo, e poi la teoria della relatività generale di Einstein, che si applica sulla scala dell'infinitamente grande, dove il tempo assoluto e indipendente da tutto non esiste. Ognuna di queste teorie funziona bene nel proprio ambito, una nell'infinitamente piccolo, l'altra nell'infinitamente grande, ma non si riesce ancora a trovare una teoria che possa includerle entrambe. Da tempo si sta cercando una teoria unificante, come per esempio la teoria delle stringhe, che vede l'universo come un'immensa sinfonia, o come la teoria di Carlo Rovelli, il quale è tra i fisici che sostengono che per comprendere la struttura profonda dell'universo, il tempo diventa una variabile irrilevante di cui si potrebbe anche fare a meno. Ancora Carlo Rovelli.
Io e tanti altri come me pensiamo che per scrivere le equazioni opportune, giuste, che descrivono lo spazio-tempo a scala molto molto piccola, la cosa più semplice è dimenticarsi del tutto della nozione di tempo, non parlare di tempo. Innanzitutto è un'operazione che la fisica ha fatto spesso. Per esempio, noi siamo abituati a pensare il mondo come alto e basso, ma nelle equazioni di Newton non c'è l'alto e basso. L'alto e il basso sono delle nozioni che valgono giusto sulla superficie della Terra, basta uscire fuori e non ci sono più. Oppure noi vediamo il mondo colorato, rosso, verde, blu e giallo. Non è che il mondo di per sé è colorato, il mondo, ci sono oggetti che emettono radiazione elettromagnetica a tantissime lunghezze d'onde, di cui noi vediamo solo una piccolissima finestrella, e vediamo questo spettro di colori perché abbiamo gli occhi fatti così, che vedono quei colori in quella maniera. Quindi per capire meglio il mondo, la cosa migliore è dimenticarsi i colori, dimenticarsi l'alto e il basso e scrivere delle equazioni in cui non ci sono i colori, non ci sono l'alto e il basso e poi questi si recuperano dopo. Io penso che la stessa cosa vada fatta rispetto al tempo, cioè per descrivere il mondo a livello più elementare. La cosa più semplice è dimenticarsi del tutto del tempo, poi lo ritroveremo come un'approssimazione in qualche maniera, ma scrivere queste equazioni invece di dare l'evoluzione nel tempo delle variabili fisiche, ci danno l'evoluzione delle variabili fisiche una rispetto all'altra, senza che ci sia una variabile tempo speciale.
Per descrivere il mondo a livello più elementare, più profondo, la cosa più semplice è dimenticarsi del tutto del tempo, dice Carlo Rovelli. È come se ci fosse da un lato il tempo umano, un tempo misurabile con una direzione ben precisa, un inizio e una fine determinati, e poi il tempo della trama profonda dell'universo, il tempo dell'essenza, dei principi, un tempo che in realtà non esiste. Ecco perché quello della fisica teorica è l'ambito che più si avvicina a quello della filosofia. Ancora Carlo Rovelli.
Sì, perché ci sono dei problemi che sono stati studiati dai filosofi, sono stati studiati dagli scienziati, ciascuno con metodi propri, ma molti di questi problemi sono gli stessi. Cercare di capire cosa sia il tempo, ci si sono messi i filosofi, da Aristotele fino ad Heidegger, e ci si sono messi a modo loro i fisici, spesso imparando l'uno dall'altro, imparando l'uno dall'altro nonostante le relative competenze e i relativi modi.
Come spesso succede, ci si accorge che quanto intuito secoli fa dai grandi filosofi antichi torna di grande attualità anche per gli scienziati. Sentiamo in proposito Antonio Masiero.
In un certo senso torniamo ancora una volta alle nostre radici, a quella filosofia greca, diciamo, di qualche secolo avanti Cristo, in particolare Aristotele aveva legato tempo e spazio a ciò che avviene nel tempo e nello spazio, vale a dire il tempo stesso rappresenta un modo di coordinare cose che avvengono, eventi che avvengono in questo universo. Se non ci fossero le cose che evolvono nell'universo, non ci sarebbe neppure il tempo, lui dice. Con Newton viene completamente sovvertito questo. Ora con Einstein torniamo a una visione, naturalmente, in una chiave ben diversa da quella di Aristotele, ma ancora una volta emerge che tempo e spazio dipendono da questo contenuto di materia ed energia.
Quindi in fondo stiamo tornando al tempo di Aristotele, per il quale non è altro che il modo in cui le cose cambiano una rispetto all'altra. Fisica e filosofia trovano dunque un terreno comune anche sul concetto di tempo. Ancora Carlo Rovelli.
Io credo che tutti e due i modi di affrontare questi problemi siano utili, perché la scienza serve, perché la scienza ha dei metodi molto forti di cercare le risposte buone, perché poi si fanno gli esperimenti e vediamo cosa funziona e cosa non funziona. I filosofi non fanno gli esperimenti. E questa è la forza del pensiero scientifico, che si possono scartare delle idee vedendo che non funzionano, semplicemente. La teoria di Newton, semplice, come spiegazione generale, è scartata perché non descrive quello che poi vediamo, gli esperimenti la falsificano. D'altro canto, però, i filosofi sono creativi e ci insegnano a pensare le cose in maniera diversa. Io credo che spesso la scienza ha bisogno della filosofia perché qualcuno ha detto: gli scienziati non fanno niente se prima i filosofi non hanno dato loro il permesso. E credo che sia un po' vero. La filosofia spesso riesce ad aprire dei punti di vista nuovi sul mondo, che possono essere sbagliati o buoni, e la forza della scienza è saper distinguere fra le cose buone e le cose. La scienza questo sa fare, sa scegliere teorie alternative. Ma la forza della filosofia resta quella di suggerire dei punti nuovi di vista sull'universo che spesso poi i fisici utilizzano. La stessa grande passi avanti della scienza nel Novecento, Einstein, la meccanica quantistica, sono molto stati influenzati da una filosofia che indicava che questo fosse possibile.
Infatti, a ben pensare che il tempo sia relativo, ce lo dicono da secoli anche i filosofi. E non è un caso che molti grandi fisici della storia fossero a loro volta anche filosofi, primo fra tutti Einstein, il quale, per spiegare la relatività del tempo, disse: "Quando un uomo siede un'ora in compagnia di una bella ragazza, sembra sia passato un minuto, ma fatelo sedere su una stufa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. E dunque il tempo nasce in noi più che nel mondo, cioè non dalle cose in sé, ma dalla nostra particolare posizione nel mondo, dalla nostra particolare percezione del mondo. Inutile dire che ogni cultura e ogni individuo ne hanno una diversa. Perché, come ci spiegano i neuroscienziati, è il cervello a costruire la nostra percezione del tempo e ce ne fornisce una continua rielaborazione. Il cervello, infatti, riorganizza gli eventi vissuti e ci restituisce un'esperienza del tempo che può essere molto diversa da quella realmente accaduta. E soprattutto il nostro cervello, come abbiamo scoperto a Genova, sa quello che faremo con un anticipo di circa 200 millisecondi e a noi non rimane che scegliere se farlo o no. L'intervallo di tempo tra l'impulso del nostro cervello e l'azione realmente svolta è quella in cui subentra l'intenzione cosciente, tema su cui si è concentrata la conferenza di Patrick Haggard, docente di neuroscienze all'University College di Londra, che studia i meccanismi cerebrali alla base del libero arbitrio e della percezione del tempo.
Sì, forse non è che facciamo quello che vogliamo, ma quello che vuole il nostro cervello, perché secondo me non è scandaloso che il cervello fa la decisione e che la coscienza la decisione viene dopo. Questo non mi disturba per niente, perché secondo me tutti i neuroscienziati hanno mostrato che la coscienza è un prodotto, un risultato dell'attività cerebrale, e l'inverso anche non è possibile. Non è possibile che c'è una coscienza in un certo senso fuori del cervello che poi si serva del cervello per fare azione, perché è dualismo. E in un certo senso, quando si parla così, si parla di una mente che è indipendente del cervello, e questo non è la cosa. Sappiamo molto bene che la mente, cioè tutti i processi psicologici, processi della coscienza e della mente, dipendono dai processi neuronali nel cervello. La coscienza non è qualcosa di fuori, di trascendentale, è un processo biologico che succede proprio nel cervello. Non succede nella gamba, non succede nella mano, succede nel cervello.
Ma gli abbiamo replicato, noi non siamo solo il nostro cervello.
Il cervello è il hardware, in un certo senso, che fa vivere la persona. E quando dico che io non sono il mio cervello, dipendo dal mio cervello. Allora, la vita vissuta, si può dire, la vita vissuta non si riferisce al cervello, però tutte queste capacità mentali di agire, di pensare, di riflessione, sono tutti processi cerebrali. Sono d'accordo che esistono persone, che esiste una coscienza individuale, un ego, ma questo dipende dal hardware del cervello, non è per niente indipendente. Non è che la persona è assolutamente divisa dal cervello, no. Penso che questa è una strada falsa.
In sostanza, dice Haggard, se noi conosciamo 200 millisecondi prima ciò che andremo a fare, abbiamo il tempo di fermarci. Quindi non siamo guidati dal libero arbitrio, ma dalla libertà di scegliere. Sta alla società educarci a fare le scelte giuste. E per sostenere questa tesi, il neuroscienziato inglese ha fatto l'esempio di un marito furioso con la moglie che blocca l'istinto di gridarle di tutto perché conosce le conseguenze e le anticipa. In questo caso c'è la preparazione all'azione volontaria che viene bloccata dall'intenzione cosciente. Un tema molto molto interessante che richiederebbe ben altro tempo per essere sviluppato, cosa che faremo in un altro giardino.
Il volo 24 per 50 anni nel futuro è in partenza.
Torniamo al tempo con uno sguardo al futuro, attraverso lo spazio e le galassie, perché il futuro nell'immaginario collettivo è legato soprattutto all'impresa spaziale, fantascientifica o meno. Di fatto, uno dei principali ostacoli per le prossime avventure spaziali dell'uomo è proprio il tempo. Perché andare su Marte, per esempio, per l'uomo è ancora proibitivo, non soltanto per una questione tecnologica, ma proprio perché ci vorrebbe troppo tempo. Sentiamo Giovanni Bignami, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
No, forse su Marte no, diciamo, su Marte si potrebbe fare, anzi si può fare, purché si adoperi una tecnologia moderna che permetta di andare su un'astronave che raggiunge velocità sufficienti, per esempio 50 km al secondo. Il professor Carlo Rubbia ed io avevamo studiato una missione su Marte che sarebbe ancora oggi attualissima, utilizzando naturalmente un motore a propulsione nucleare che è necessario per poter spingere una nave grande pressappoco come un Airbus a 50 km al secondo. In questo caso ce la si fa a fare andata e ritorno da Marte in un anno, e un anno è un tempo che può essere possibile per un gruppo di astronauti in giro per il sistema solare.
Ma abbiamo chiesto ancora a Giovanni Bignami, quegli stessi astronauti tornerebbero ringiovaniti come il protagonista di Interstellar?
No, in questo caso no, nel senso che le velocità sono molto molto piccole rispetto alla velocità della luce. Però, continuando su questa strada, se uno in un futuro non molto vicino ma prevedibile riesce a fare il motore di Star Trek, cioè un motore che funziona con l'annichilazione materia-antimateria, beh, allora può immaginare di spingere la stessa astronave a velocità che sono decine di migliaia di chilometri al secondo e quindi una frazione non trascurabile della velocità della luce. In quel caso sì, allora gli astronauti tornano, non è che siano ringiovaniti, ma per loro è passato meno tempo per quelli che sono stati fermi sulla Terra.
Per il momento gli astronauti non tornano ancora visibilmente ringiovaniti, ma di sicuro con un bagaglio di esperienze dello spazio e del tempo davvero uniche. Come ci racconta Roberto Vittori, astronauta e addetto scientifico per le questioni spaziali dell'ambasciata d'Italia a Washington, il quale detiene tra l'altro il record europeo di presenze a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
A bordo della Stazione Spaziale Internazionale il tempo fisico come lo intendiamo sul pianeta è molto simile. La cosa che è differente è nel momento in cui noi ci affacciamo dall'oblò della Stazione Spaziale Internazionale, quindi galleggiando in microgravità, finalmente troviamo un attimo per rilassarci, andiamo verso l'oblò e guardiamo in giù. Nel guardare la Terra, oltre alla vista incredibilmente bella, vediamo anche una incredibile velocità nell'alternarsi del giorno e della notte. Ogni 90 minuti per gli astronauti che vivono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale c'è un'alba e c'è un tramonto. Soprattutto l'alba è particolarmente di una bellezza aggressiva per la rapidità con cui il Sole, da essere assente, appare all'orizzonte e invade completamente tutto lo spazio visivo dell'astronauta, al punto tale che se si cerca di far foto o comunque di apprezzare la bellezza del sorgere del sole, molto rapidamente dobbiamo proprio nascondere, addirittura proteggerci dall'intensità del sole e per la bellezza e per la rapidità con la quale l'alba arriva a bordo della stazione.
E gli abbiamo ancora chiesto come si vive il tempo in una situazione particolarissima come può essere quella della stazione spaziale orbitante a 400 km dalla Terra.
Ogni qualvolta ci si trova di fronte a una situazione operativamente molto complessa come un lancio, come un rientro, il tempo cambia completamente da quella che è la percezione della vita quotidiana. Il secondo diventa l'ordine di grandezza all'interno del quale il cervello deve capire quello che accade al di fuori dell'abitacolo e tramite l'addestramento, tramite le procedure, effettuare la manovra corretta. È una sensazione strana, è come se il cervello dovesse forzarsi a lavorare in una dimensione temporale differente da quella a cui normalmente siamo abituati. L'esempio classico, l'esempio più chiaro, per passare da zero a 24.000 km all'ora, l'astronauta lo fa in soli 8 minuti. Per passare dalla superficie terrestre allo spazio sono 8 minuti e circa 40 secondi. Già questi numeri danno la percezione, la sensazione di quanto l'arco temporale, il tempo, durante soprattutto la fase di lancio in questo caso, sia differente da qualunque cosa possiamo provare sulla Terra.
Nel Noi però dobbiamo tornare sulla Terra perché il nostro viaggio nel tempo è finito, ma come ci ricorda anche Antonio Masiero,
l'ultima parola sul tempo non è stata ancora detta e non so neanche se verrà mai detta.
Grazie a Edo Pezzoli per l'assistenza tecnica. Da Clara Cavazzase un caro saluto e buon tempo a tutti.